non son degno di te, ma ti invito perché tu sei Deborah, la regina di due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ma sì, cominciamo con un sorriso oggi, visto che è la giornata della Befana. Non possiamo cominciare diversamente, facendo naturalmente un po' di pubblicità ad un'azienda che ne ha bisogno da parte nostra. Allora, parliamo della Nutella. Che cosa è successo alla crema spalmabile alle nocciole e al cacao più famosa del mondo? Ebbene sì, signori miei, entra nella numismatica per la gioia dei fan e dei collezionisti e anche dei golosi, che chiaramente non potranno mangiarsi questa moneta da 5 euro su cui viene proprio coniata l'immagine della Nutella. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del barattolo della Nutella, con un decreto dello scorso 21 dicembre, ha autorizzato l'emissione della moneta d'argento, come vi dicevo, da 5 euro, dedicata alla serie Eccellenze Italiane Nutella del gruppo Ferrero. La moneta ha corso legale già da qualche giorno, dal 2 gennaio. L'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato consegnerà al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della moneta, immaginiamo che lo abbia già fatto, da utilizzare per documentazione a partecipazione a mostre e convegni. Sarà una moneta che avrà tre versioni diverse, tre versioni di colore, finitura fior di conio, millesimo 2021, da cedere in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri. L'autore delle caratteristiche artistiche è Annalisa Masini. Il dritto della moneta presenta al centro un tradizionale vasetto di Nutella e nel giro la scritta Repubblica Italiana. Nel rovescio, al centro, il più grande stabilimento italiano del gruppo Ferrero, che è quello di Alba, come è noto, dove l'azienda specializzata in prodotti dolciari è stata fondata negli anni 40. A sinistra il nome dell'autore, Annalisa Masini, e Masini, e a destra l'anno di emissione 2021. E quindi insomma c'è anche questa novità per tutti gli appassionati di queste notizie. Peraltro quasi tutti i paesi che hanno adottato l'euro come moneta, oltre ai classici valori nominali, hanno coniato anche monete commemorative da collezionismo con valore nominale 5 euro, appunto esattamente come questa. L'Italia ha iniziato a farlo, ha iniziato a coniare monete in argento da 5 euro nel 2003. Tutte le monete italiane di questo tipo hanno un diametro di 32 mm, un peso di 18 grammi e sono in argento 925. La tiratura cambia da moneta a moneta, così come cambia il soggetto. Una notizia carina, appunto, con la quale ci sembrava carino iniziare anche la trasmissione di questa mattina. Peraltro, raccontateci se siete in possesso di alcune di queste monete da 5 euro commemorative. Non so se addirittura qualcuno di voi possa essere già riuscito ad accaparrarsi questa che raffigura la Nutella, ma potrebbe essere insomma una bella sfida per le prossime settimane, soprattutto per i collezionisti di questi beni, che qualche volta sono anche dei beni di investimento interessanti. Di cosa parliamo però questa mattina? Non parliamo né di Nutella né di monete. È mercoledì e anche se oggi è la giornata dell'Epifania, noi torniamo ai nostri temi ricorrenti e ricominciamo anche in questo 2021 a parlare di lavoro in tutte le sue sfaccettature. Oggi due i temi che mettiamo insieme nel nostro programma. Nella prima parte torneremo a parlare di collaboratori familiari e badanti. Oggi però la legge ci chiede di definirli e chiamarli assistenti familiari, perché ci sono molte indicazioni di attenzione che vengono in questo periodo dalle organizzazioni del lavoro, dalle agenzie per il lavoro. In particolar modo c'è chi lamenta il fatto che queste figure professionali, che peraltro lo scorso anno si sono regolarizzate in massa nel nostro paese, proprio perché l'impossibilità di spostarsi chiaramente chiedeva ai collaboratori familiari di muoversi per andare a prendersi cura della propria clientela con tutte le certificazioni del caso, ma chiaramente dovevano dimostrare di avere dei contratti regolari, e questo ha portato lo scorso anno ad un numero di regolarizzazioni veramente importante. È un tema che abbiamo affrontato tante volte negli ultimi mesi a due di denari, e però c'è ancora un altro argomento. È partito il piano pandemico, la vaccinazione di massa, Le associazioni dei lavoratori del settore e le agenzie per il lavoro lamentano il fatto che queste figure professionali non siano state indicate fra le categorie a priorità di vaccinazione. Quindi da questo partiremo per capire un po' quale sarà quest'anno la modalità più utile che potremo seguire per cercare un assistente familiare nel caso in cui se ne presenti il bisogno nel nostro nucleo familiare. Lo faremo tra poco con Rosario Rasizza, amministratore delegato di Family Care, è la società controllata dal gruppo Open Job Metis. Open Job Metis è l'agenzia del lavoro, l'unica quotata in borsa nel nostro paese. Rosario Rasizza è anche presidente di Assosom, l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro. E questo per la prima parte del programma. Nella seconda invece parleremo di giovani, di tutti quei giovani che avevano in programma lo scorso anno e quest'anno di fare un piano di studio, un programma di studio, un percorso di studio all'estero. Come sapete però, per la mobilità interrotta e per il mondo che si è fermato, in molti hanno dovuto rinunciare ai loro piani e quindi li stanno rimettendo in questo momento in programma. Anche con Brexit ci sono molte difficoltà, per chi vuole fare un Erasmus a Londra non si potranno più fare, quindi le condizioni per andare a studiare nel Regno Unito e forse anche in altri paesi d'Europa saranno diverse. E sarà un tema appunto interessante da seguire, perché insomma anche per entrare nel mercato del lavoro oggi, se non si ha una esperienza all'estero più o meno lunga, effettivamente è una qualità del biglietto da visita che manca e a volte è abbastanza rilevante. Ne parleremo più tardi con il nostro Sergio Nava, conduttore di Generazione Mobile su Radio 24, e con Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Indire. Per tutti questi temi ovviamente abbiamo sempre le consuete modalità di interagire con voi. La prima è chiamateci all'800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 i vostri sms e i vostri tantissimi messaggi su WhatsApp. Ieri ci avete veramente tempestato, abbiamo fatto la trasmissione sulle associazioni dei consumatori, le battaglie dei consumatori, ce ne avete indicate veramente tante e noi abbiamo preso nota, perché saranno temi che progressivamente analizzeremo proprio grazie alle vostre indicazioni e ai vostri consigli. Detto tutto ciò, possiamo anche partire con le prime notizie di oggi.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Che musica soft che abbiamo scelto questa mattina come accompagnamento alle notizie in breve di oggi. Allora partiamo con la scuola. Una scuola che è il grande centro della polemica politica, del dibattito politico. Come sapete, si riparte lunedì con però le regioni che hanno deciso diversamente, soprattutto per le scuole superiori. Si mantengono ancora le lezioni con la didattica a distanza fino alla fine del mese. Veramente un quadro cupo per i nostri ragazzi, lasciatemelo dire. Questa è una battaglia che anche a Radio 24 abbiamo fatto in maniera molto importante, con Sebastiano Barisoni a Focus Economia, con Maria Piera Ceci, Alessandro Milan. Seguiamo con grande attenzione queste tematiche, perché ci piacerebbe che tutti i ragazzi tornassero sui banchi di scuola. A quanto pare però, per la problematica del contagio, questo appare ancora difficile. Detto tutto questo però, qualche programma le famiglie italiane devono farle, e allora sono partite in questi giorni le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico, il 2021-2022. Le domande possono essere effettuate già da lunedì scorso sulla pagina dedicata del Ministero dell'Istruzione, www.istruzione.it/iscrizioni online. Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva registrazione al portale, attivo già dal 19 dicembre e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi è già in possesso di una SPID, un'identità digitale, potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Inoltrare la domanda per primi non darà priorità di accoglimento da parte della scuola prescelta. Le iscrizioni online riguardano alunne e alunni e studentesse e studenti delle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado e centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. Da quest'anno la nuova interfaccia, ci raccontano, la nuova interfaccia grafica è semplice e intuitiva. C'è un assistente virtuale Jolly che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda. Sulla pagina dedicata www.istruzione.it, come vi ricordavo prima, /iscrizioni online, e anche sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione sono disponibili anche 3 video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell'iscrizione online. dal mondo della scuola al mondo del lavoro, ad un mondo del lavoro a cui guardiamo spesso con grande ammirazione per le grandi opportunità che offre, parliamo della Silicon Valley. Cosa succede in California, dove sono, come sapete, annidate tutte le società tecnologiche più famose del mondo, lì hanno i loro quartier generali. Allora è successo che si stanno formando anche i primi sindacati di tutela dei lavoratori, anche questa una novità molto recente. Allora, siamo i lavoratori di Alphabet, Alphabet è Google nella sostanza. Ci stiamo organizzando da oltre un anno e siamo finalmente pronti a condividere il motivo. Questa mattina annunciamo il AWU, il primo sindacato aperto a tutti i lavoratori di qualsiasi azienda Alphabet, perché ogni lavoratore merita un sindacato, anche i lavoratori tecnologici. Con queste poche parole, in un tweet che ha fatto davvero immediatamente il giro del mondo, oltre 200 lavoratori di Google hanno annunciato la Alphabet Workers Union, prima organizzazione sindacale per il gigante californiano, ma anche una vera e propria rarità, sembra, per l'intera Silicon Valley. Dopo anni di tensioni, di tentativi andati a vuoto, un gruppo di dipendenti Google è riuscito a fondare la prima organizzazione sindacale. Sembra che sia stata un'operazione portata avanti con gran segreto, in gran segreto nel corso dell'ultimo anno. Ricordiamo che peraltro Google a novembre scorso aveva licenziato 4 dipendenti che stavano lavorando ad una organizzazione sindacale, evidentemente in maniera più trasparente, violando, secondo l'azienda, la privacy dei colleghi, e poi a quanto pare invece un'altra iniziativa sia riuscita a portare a termine. Il gruppo è affiliato alle Communication Workers, Workers of America, il sindacato che rappresenta i lavoratori nelle telecomunicazioni e dei media negli Stati Uniti e in Canada. Ma a differenza di un sindacato tradizionale che solitamente apre tavoli di trattative per naturalmente discutere di contratti e non solo, l'Alphabet Workers Union è un sindacato di minoranza che rappresenta per ora una piccola frazione degli oltre 260.000 dipendenti dell'azienda. L'obiettivo sarebbe soprattutto quello di dare struttura e longevità all'attivismo all'interno di Google, e quello di Google, ma ricordato, è il primo sindacato, il primo caso di sindacato in una big company tecnologica. L'ultima notizia, prima della prima chiacchierata con il primo ospite di oggi, riguarda le pensioni. Questa è una notizia che ieri ha fatto balzare sulla sedia in molti, temendo chissà che tipo di provvedimento fosse arrivato, ma in realtà è qualcosa di molto indietro nel tempo che sta cominciando a generare sempre più evidentemente i suoi effetti. C'è una lieve riduzione della pensione in arrivo per chi si ritira dal lavoro a partire da gennaio di quest'anno. Dal 2021 infatti scatta la nuova revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo prevista dalla riforma Dini, e quindi chi andrà in pensione a partire da gennaio di quest'anno con almeno 67 anni di età e una pensione lorda di 2.000 euro al mese circa, questi calcoli sono stati fatti dal mondo sindacale, in particolar modo in questo caso dalla UIL, avrà una riduzione dell'assegno di circa 10 euro al mese rispetto a chi è già andato in pensione con le stesse identiche condizioni un anno fa, nel 2020, quindi con la stessa età e lo stesso montante contributivo. Il calcolo è stato fatto sull'ipotesi che si vada a riposo con un sistema di calcolo interamente contributivo, come nel caso di Opzione Donna. Per chi va in pensione con il sistema misto, e quindi coloro che avevano meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, il taglio sarà più ridotto perché ci sarà anche una parte della pensione calcolata con il sistema retributivo. La revisione dei coefficienti scattata nel 2021 è la quinta dall'entrata in vigore della riforma Dini del sistema contributivo. Chiaramente sono tutte condizioni che si generano perché abbiamo un processo demografico molto forte ed evidente nel nostro paese, una progressiva un progressivo invecchiamento della popolazione che porta che il montante contributivo, cioè l'ammontare dei contributi che si accumulano nel corso della nostra vita professionale, si devono spalmare su un numero maggiore di anni, quelli che derivano appunto dal calcolo dell'aspettativa di vita. Detto tutto questo, allora abbiamo il nostro sportello reclami e poi abbiamo il nostro primo ospite di stamattina.
Dillo a due di denari.
Buongiorno Sandro Leone, certo che è una presa in giro per tutti gli italiani, perché per far pagare le tasse a tutti non c'è bisogno di far guadagnare per forza le banche, dobbiamo pagare tutto col banco e qua di là, no? E far guadagnare solo le banche, basterebbe far sì che tutti potessimo scaricare l'IVA a fine anno, come succede in America, dove andiamo a copiare le cose sbagliate e non le cose giuste. Tu, se tutti scaricassimo l'IVA, pagheremmo tutti le tasse il giusto. Non è che perché chi guadagna tanto deve essere tartassato, no? No, no, tutti quanti pagheremmo il giusto.
Buongiorno Deborah, fra qualche giorno mi scade l'assicurazione dell'auto e volevo capire come mai il premio è simile a quello dell'anno scorso. Non si era parlato di un abbassamento generalizzato dei prezzi da pagare dovuto al fatto che le auto sono state ferme per più settimane durante il lockdown?
Allora, chi partiamo? Vabbè, la prima considerazione era legata ancora una volta al tema del cashback, che è la grande operazione che è partita in questi mesi e che vi ha trovato estremamente divisi sull'argomento e devo dire anche parecchio polemici. Vabbè, sul secondo caso, sull'assicurazione dell'auto, allora c'è chi in realtà qualche risparmio sui premi l'ha proposto alla propria clientela, c'è chi addirittura farà uno sconto del premio all'atto di rinnovo della polizza auto, eccetera. Quindi in realtà non c'è un provvedimento generalizzato, mi sembra di ricordare, lo dico all'ascoltatore, ma delle iniziative spontanee ed individuali da parte delle compagnie di assicurazione. Però se questo è un tema che vi preme e vorrete capire come mai non è cambiato nulla sul premio al rinnovo dell'RC auto che state pagando, cercheremo di ritornare sul tema, perché questa è una spesa fissa del budget delle famiglie, del bilancio delle famiglie italiane, siccome non pesa poco e quest'anno pensavamo almeno lì di risparmiare un po', cercheremo di capire come mai non sta accadendo. Il primo tema di stamattina, ricominciamo con le nostre trasmissioni sul lavoro.
Parliamo di lavoro.
Buongiorno e buon anno, un piacere averla con noi, a Rosario Rasizza, amministratore delegato di Family Care, che è la società controllata dal gruppo Open Job Metis, una grande agenzia per il lavoro, l'unica quotata in borsa in Italia, oltre che presidente di Assosom, l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro. Buongiorno.
Buongiorno Deborah, buon anno e grazie per l'invito.
Allora, con lei potremmo parlare davvero per diverse ore per cercare di capire che prospettive si aprono per il mercato del lavoro quest'anno, ma stamattina focalizziamoci invece su una categoria professionale della quale abbiamo un bisogno crescente. Parliamo di collaboratori familiari, badanti, oggi però li definiamo per legge assistenti familiari, dottor Rasizza. Spiegavo all'inizio della trasmissione, ma lo abbiamo fatto tante volte a due di denari nel corso degli ultimi mesi, per fortuna il Covid, uno dei pochi aspetti positivi che ha generato lo scorso anno, ha portato ad una gran massa di regolarizzazioni all'interno dei nuclei familiari di queste figure professionali. E però continuano ancora per molti aspetti a mancare delle attenzioni adeguate a queste categorie professionali. E voi avete sollevato con forza questo problema. Perché?
Ma abbiamo sollevato con forza questo problema, sempre senza nessuna polemica, ma cercando di segnalare cose utili, che nella prima distribuzione dei vaccini, secondo quanto abbiamo appreso dal piano sanitario di emergenza, non sono state prese in considerazione proprio questa tipologia di persone. Quindi proprio loro che assistono in casa le persone anziane, malati e disabili, non sono stati inseriti nell'elenco delle persone che per prime dovrebbero essere vaccinati. Quindi segnaliamo con forza che anche loro dovrebbero rientrare in questa prima categoria e in questo primo elenco di persone da vaccinare. Mm-hmm.
E questo è un primo tema. Poi c'è l'altro tema, come dicevo Rasizza, il tema del bisogno. Chiaramente lo scorso anno è molto cresciuto perché molti anziani in RSA purtroppo hanno dovuto subire quello che hanno subito, lo sappiamo, molti sono in casa. Di molte di queste figure professionali appunto abbiamo bisogno e quindi la domanda è crescente, deve altrettanto in maniera importante crescere anche l'offerta di queste figure professionali. Voi ci avete pensato da tempo, eravate un'agenzia per il lavoro tradizionale, continuate ad esserlo, ma avete pensato anche di sostenere questo aiuto appunto necessario alle famiglie. Ci spiega un po' questo mondo, come sta cambiando dal vostro punto di vista, qual è la rosa del bisogno che sta manifestando la famiglia italiana in questo momento?
La rosa del bisogno è sempre crescente, un po' perché il paese fortunatamente invecchia, ma invecchia bene, nel senso che le persone vogliono comunque tenere alta la qualità della propria vita e soprattutto amano farlo nelle proprie case. Ricordo che gli italiani sono una delle popolazioni con il più alto tasso di casa di proprietà, e quindi se ho una casa, se posso restare ancora in casa ma ho bisogno di un aiuto, ben venga che io mi faccia aiutare da un assistente familiare. Tutto questo purtroppo non viene intercettato, non viene intuito dal legislatore, perché a nostro avviso il settore rimane ancora molto trascurato, nonostante fornisca appunto un apporto significativo al PIL italiano, e potrebbe essere ulteriormente incrementato favorendone l'emersione dalle tante troppe posizioni regolari. Allora la Family Care si pone come obiettivo di provare a riorganizzare questo settore, che vi ricordo male circa 1 milione di badanti, di cui 600.000 sono totalmente sconosciute al fisco, sono totalmente sconosciute al sistema della tassazione, 400.000 più o meno solo regolamentate. Quindi in maniera un po' ambiziosa abbiamo deciso di inserirci in questo settore. Ricordo allo Stato che aiutare a far emergere queste legalità potrebbe anche contribuire ad aumentare il gettito fiscale, perché queste persone assunte pagherebbero IRPEF, pagherebbero contributi, e quindi tutto il cerchio si chiuderebbe. Infatti.
Presidente Rasizza, allora in molti hanno un'idea un po' pregiudizievole dell'argomento, un po' distorta, nel senso che immaginano spesso che le professionalità rese disponibili da organizzazioni come la vostra siano poco professionali, poco preparate, è il luogo dove si va a descrivere la persona che non ha lavoro e che magari momentaneamente vuole fare il collaboratore familiare. Ma vogliamo anche spiegare che l'offerta formativa dal punto di vista qualitativo sta crescendo sempre di più. È chiaro che si può fare meglio, ma tutto si può fare meglio in ogni comparto, in ogni attività e per ogni categoria professionale. Come reperite le professionalità che poi redistribuite tra le famiglie italiane che chiedono i vostri servizi?
Ma in effetti dobbiamo sfatare il pregiudizio verso le agenzie per il lavoro in generale. Le agenzie per il lavoro sono ormai da 20 anni, noi proprio il 5 febbraio di quest'anno compiamo 20 anni, perché siamo nati il 5 febbraio del 2001. Questi 20 anni ci sono serviti per migliorarci, per capire questo mondo, e come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un'attenta selezione, lo facciamo attraverso la formazione. Ricordo ai nostri radioascoltatori che le agenzie per il lavoro sono l'unico settore che si autogenerano dei fondi di formazione, circa 200 milioni di euro all'anno, che mettono poi al servizio di questi lavoratori per essere formati, attraverso dei corsi di formazione pratici, concreti, che vanno magari a terminare l'ultimo miglio delle competenze che mancano spesso ai lavoratori. Se quando io ho iniziato nel 98 il settore era prevalentemente preso di mira da chi usciva dalla scuola, da chi non aveva ancora un lavoro, oggi invece è la porta di accesso in maniera professionale al mondo del lavoro. Noi siamo coloro che prendono le persone, le tolgono dal divano e le mettono a lavorare.
E quindi per quello che riguarda gli operatori familiari qualificati, come reperite appunto le professionalità?
Ma dunque andiamo, purtroppo dobbiamo comprendere com'è il giro di queste persone. Normalmente queste persone arrivano molto spesso dall'estero, vengono tendenzialmente per una prima parte della propria attività professionale impiegate totalmente in nero, soprattutto nel sud Italia. Non a caso noi non abbiamo nessuna filiale al sud, è la nostra più la
infatti
filiale
sarebbe
più
stata
sud.
La mia domanda successiva, poi non riuscendo a capire se fosse domanda gradita o meno, ma in realtà quindi questo è il problema per cui al momento le vostre agenzie come stanno?
Dobbiamo dirci le cose come stanno, in maniera semplice e trasparente, per cercare di migliorarle. Noi abbiamo la nostra filiale più a sud è Prato, perché il giro è: arrivano dall'estero, vanno al sud, lavorano tendenzialmente in nero per 400-500 euro al mese e poi cercano un posto regolare. Un posto regolare perché è un diritto di tutti avere un lavoro regolare. Noi quindi andiamo al sud, facciamo degli incontri, le conosciamo, cerchiamo di conoscerne la loro storia, cerchiamo di capire quali sono le loro situazioni personali, le portiamo al nord, gli facciamo fare tendenzialmente due corsi, un corso che deve loro insegnare quali sono le basi per assistere una persona in casa, corsi di farmacologia, ovvero la corretta somministrazione del farmaco, l'importanza di somministrarlo nell'ora giusta, al momento giusto, perché alcuni farmaci si chiamano salvavita. Può sembrare banale, ma un corso di cucina, perché? Perché una persona che arriva dall'estero ha gusti e tradizioni totalmente diverse da quelle che sono le nostre italiane, cioè cerchiamo di immedesimarci in quello che può servire veramente ad una famiglia italiana. Dopodiché, in questo caso del Covid, ci occupiamo di verificarne la loro salute, quindi eseguiamo i test per nome e per conto loro. A quel punto le inviamo, dopo attenta valutazione, presso le nostre famiglie, sempre con la garanzia che settimanalmente un nostro operatore chiama la famiglia per verificare la soddisfazione e il grado di efficienza della nostra persona.
E ovviamente poi i contratti di lavoro si stipulano in somministrazione, siete voi che fate tutto.
A tempo indeterminato. Ottimo. Noi assumiamo le persone a tempo indeterminato per dimostrare da subito la serietà e la correttezza del nostro modo di operare. Quindi noi paghiamo la badante, l'assistente familiare, noi paghiamo regolarmente i contributi e la famiglia si deve solo preoccupare di pagare la nostra fattura a fine mese.
Mi colpisce una domanda che arriva da un ascoltatore, ma forse ha ascoltato poche delle nostre puntate. Lo invito ad andare a recuperare sul sito di Radio 24 i nostri podcast, perché un ascoltatore ci chiede: ma collaboratore familiare ha diritto anche alla tredicesima, ha diritto a un contratto di lavoro regolare che contempla anche la tredicesima mensilità, chiaramente proporzionata anche a livello dello stipendio percepito nel corso dell'anno, contribuzione regolare, TFR e tutto quello che caratterizza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto COF e badanti.
Esattamente.
Che è un contratto regolarmente costituito e regolamentato anche insieme alle organizzazioni sindacali.
Esatto, abbiamo parlato spesso proprio con le associazioni datoriali, Assindat Colf e le altre.
Assolutamente.
Rasizza, io la ringrazio per essere stato con noi, naturalmente.
Grazie.
Le auguriamo un in bocca al lupo per questo impegno che quest'anno sarà crescente. Guardiamolo dal punto di vista positivo, è anche un mercato che offre delle opportunità di lavoro per chi non sa bene che strada prendere, lo diciamo anche ai giovani naturalmente, ci sono gli operatori OS, quelli che chiamiamo, ci sono tante professionalità che possono aderire alla vostra call to action, chiamiamola così all'inglese per far arrabbiare gli ascoltatori, ma vediamola anche da questo punto di vista. È un mercato che offre sbocchi professionali, opportunità professionali.
Il lavoro c'è, bisogna saperlo cercare, trovare, e come abbiamo sempre detto in questo anno, anche attraverso una nostra trasmissione televisiva, buon lavoro Italia.
Grazie a Rosario Rasizza per essere stato con noi, amministratore delegato di Family Care, Open Job Metis e presidente di Assosom, l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro. È tempo di raccontarvi anche quello che succede in borsa stamattina.
Debora, sei in ritardo. E come vai hai preso? Debora, le borse. E moi faccio, ma vai pres.
Due di denari.
Studentessa universitaria, triste e solitaria.
Non è vero niente, mettono in giro tutti quelli che possono. Arriva gente scalcinata, senza arte né parte. Ma non venite a raccontare balle, per piacere.
Infatti lo dicevamo prima con Rosario Rasizza, molti ascoltatori effettivamente lamentano della qualità ancora bassa delle professionalità erogate dalle agenzie per il lavoro quando si tratta di cercare un collaboratore di famiglia, un assistente familiare, badante, assistente, come lo vogliamo chiamare. Speriamo che anche questo sia un mercato che diventerà progressivamente più maturo e sempre più professionale, e comunque possiamo scegliere. Se le persone non ci vanno bene, le cambiamo. Anche quello è uno sforzo da parte nostra richiesto, non possiamo delegare totalmente questo problema alle agenzie, un po' bisogna che ci mettiamo anche del nostro. Dalle persone con qualche anno di età che hanno bisogno, andiamo invece ai più giovani, che avrebbero tanta voglia di ritornare a viaggiare, a studiare all'estero, ma come sapete nel 2020 il mondo si è fermato e diciamo che la gran parte degli studenti, vale per l'Italia come per il resto del mondo, che aveva programmato di partire per un'esperienza di studio all'estero, per completare un percorso universitario, per una specializzazione specializzazione, per un master, per un percorso Erasmus, e insomma ha dovuto rinunciare ai suoi piani. Cioè che è riuscito a partire approfittando dei mesi in cui le restrizioni si sono allentate, c'è chi invece ha dovuto cancellare del tutto o rinunciare ai suoi piani, magari anche per poco coraggio, la famiglia si è spaventata, io non ti ci mando in Spagna, non ti ci mando di qua e di là con questo problema del Covid, il tuo investimento all'estero lo devi rinviare. E in tutto questo caos è arrivata anche l'ultima puntata della Brexit, e quindi lo stop all'Erasmus per i giovani europei a Londra. E allora, dove si va? Come ci comporteremo con la mobilità studentesca in questo 2021 che si preannuncia altrettanto complicato e difficile, forse non quanto l'anno scorso, perché l'anno scorso la pandemia ci ha colto di sorpresa, ma quest'anno non è che le avvisaglie siano migliori per quello che riguarda gli spostamenti. Speriamo che il vaccino dia i suoi risultati, ma ci vorranno ancora dei mesi, e quindi prima di pianificare qualche esperienza all'estero forse le famiglie ci pensano un po'. Chissà che cosa ci racconta Sergio Nava, conduttore di Generazione Mobile a Radio 24, che questo tema lo segue da sempre e quindi sa darci un polso della situazione un pochino più appropriato. Sergio, buongiorno e grazie di essere con noi.
Ciao Deborah, buongiorno.
In questa trasferta a due di denari momentanea questa mattina, sperando naturalmente che tu ti trovi bene. Allora, un tema che tu segui da sempre, e nel 2020, nel 2021, il polso della situazione qual è stato, Sergio?
Allora Deborah, diciamo che la situazione è ovviamente precipitata la primavera scorsa, quando all'improvviso la mobilità in Europa, parliamo di marzo, aprile, da un giorno all'altro è andata in tilt, perché l'area Schengen è nei fatti andata in tilt, ogni paese ha fatto un po' come ha voluto, ha chiuso, ha aperto, per cui si è complicata un po' tutta la situazione. L'impressione è che, poi chiederemo conforto anche all'ospite, ma Erasmus sostanzialmente ha retto anche reinventandosi, cioè io ovviamente non so poi esattamente quali sono i dati, se ci sono stati cali nelle domande eccetera, ma dalle esperienze prima mano di chi ogni due mesi ha continuato l'ultimo sabato del mese a intervenire a Generazione Mobile, che ricordiamo va in onda alle 13.30, Erasmus è proseguito o in presenza, e questo è il caso soprattutto di chi ha scelto di fare un anno magari partendo ad agosto e quindi in un momento ancora abbastanza tranquillo.
Il pertugio dell'anno è stato un po' considerato per far partire un sacco di ragazzi, sì.
Esatto. E poi c'è stata anche una nuova modalità, allora sicuramente meno affascinante se vogliamo dell'Erasmus classico, perché toglie il sapore dell'Erasmus, cioè la vita all'estero, però in qualche modo capace di dare un'infarinatura di cos'è l'Erasmus, che è stata chiamata Blended Mobility, cioè una parte dell'Erasmus in modalità virtuale da casa, dall'Italia, seguendo le lezioni online, anche perché spesso magari gli atenei erano chiusi, per cui non aveva comunque molto senso trasferirsi, magari studentati a loro volta pseudo in isolamento. E poi una parte, quella finale, magari quella degli esami in Erasmus in presenza. Non è la stessa cosa, diciamolo subito, però comunque preserva un minimo quell'esperienza. Questo è quello che dal mio osservatorio ho potuto testimoniare negli ultimi mesi.
Perfetto, ci dicevi appunto, non ho dati sulla domanda, se ci sono stati cali o meno, e allora ci facciamo dare subito da Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Indire. Dottoressa Pagliai, buongiorno e buon anno anche a lei, buongiorno.
Buongiorno, buon anno a tutti.
Allora, insomma, tante rinunce da parte di tanti studenti e delle stesse famiglie, che chiaramente hanno dovuto un po' riprogrammare quella che viene considerata evidentemente a ragione un'esperienza unica per molti giovani, di prendere la prima confidenza con il mondo appunto all'estero, e già quella è un'esperienza di vita importante. Se poi la si può vivere chiaramente studiando, condividendo questa esperienza con altri ragazzi di altre nazionalità, è veramente un'esperienza unica. E però insomma il 2020 ci ha riservato questa terribile esperienza. Chi è riuscito a partire lo scorso anno, in quanti sono riusciti a partire, per quali destinazioni, dottoressa Pagliai?
Allora sì, senz'altro il 2020 è stato un anno difficile anche per il programma Erasmus, questo è senz'altro fuori dubbio, però anche io vorrei sottolineare, diciamo, la capacità di reinventarsi di questo programma, di essere davvero resiliente, perché Erasmus, pur mettendo al cuore, al centro la mobilità delle persone, la mobilità dei giovani, degli studenti, e quindi dando alla mobilità una valenza proprio di crescita, di formazione, Erasmus ha dimostrato di essere davvero una mobilità non fine a se stessa. Dietro a questa mobilità ci sono delle reti, dei rapporti, delle condivisioni di piani di studio da parte delle università e degli istituti, per cui il programma ha saputo davvero reinventarsi grazie a questo, per cui la blended mobility, appena citata, questa parte di mobilità virtuale e poi di mobilità fisica, è possibile perché ovviamente, diciamo, ci sono dei piani di studio condivisi tra le università, per cui è stato più semplice permettere ai ragazzi di partire in maniera virtuale e poi ovviamente di concludere fisicamente. Devo dire che quest'anno noi avevamo avuto una forte richiesta a febbraio, abbiamo avuto un incremento delle richieste da parte delle università e siamo riusciti a finanziare oltre 40.000 mobilità studenti. Di queste, diciamo, attraverso un monitoraggio che stiamo svolgendo, che stiamo facendo, sappiamo che gli Atenei hanno previsto di realizzarle perlomeno un 45%, che può sembrare poco, ma se si considera questa situazione è assolutamente moltissimo. Torno a dire, il programma è resiliente, da parte della Commissione europea c'è stato anche questa possibilità di introdurre, senza che, diciamo, che ci siano grossi danni anche da un punto di vista economico per gli istituti, che di questa modalità di blended mobility. In più è stata data la possibilità di prolungare il periodo contrattuale e quindi permettere poi, si spera prima o poi, di fare la parte fisica della mobilità, che sono assolutamente d'accordo essere la parte più importante. Però ecco, vorrei sottolineare il dato positivo e anche soprattutto nel momento della pandemia, quando, diciamo, noi l'Italia è stato il primo paese ad essere coinvolte a marzo, bene o male in quel momento noi avevamo 13.000 studenti fuori in Europa, non sono tornati tutti a casa, anzi la metà sono rimasti fuori e hanno continuato a svolgere il proprio Erasmus, quindi anche questo va detto. Quindi diciamo, il messaggio che io vorrei dare è che Erasmus non si è fermato, non si ferma e non si fermerà nel futuro, perché passiamo da un investimento in questa programmazione a livello europeo di 14.7 miliardi ad un investimento su Erasmus 21-27 che vedrà oltre 26 miliardi di euro destinati a questo programma.
Allora, quindi, fra un po' le faccio anche raccontare, dottoressa Pagliai, quali università si sono mostrate particolarmente resilienti, perché anche in un'ottica di ripresa a pieno regime di queste trasferte all'estero, chiamiamole così, appunto, è chiaro che farà più comodo avere questa informazione alle famiglie, di cercare di capire quale potrebbe essere l'università più efficiente anche nel dare una risposta e una piena operatività anche dei suoi programmi. Volevo però tornare un attimo a Sergio, perché Sergio, ci stanno chiedendo: ma ci ricordate che cosa fa Erasmus? È semplicemente un semestre di studio all'estero? Se lo dovessimo descrivere questo programma, che nella nostra testa è storico perché ce lo ricordiamo un po' tutti, io non ho potuto farlo purtroppo, però diciamo che sono anche vecchia e quindi magari ai tempi miei non era così particolarmente vivace questa proposta, che poi è diventata, diciamo, ormai consolidata, inevitabile forse da fare. Sergio, che cos'è un programma Erasmus?
Un programma Erasmus è, a mio parere, un'esperienza, l'abbiamo detto più volte in questi primi minuti, assolutamente unica perché, e lo dico in assoluta sincerità, aiuta il giovane o la giovane non solo a uscire dalla propria zona di comfort, è un'espressione che sento ripetere spesso dai giovani che intervengono a Generazione Mobile: si esce dalla zona di comfort, si esce dalla bambagia, se vogliamo, anche della vita con i genitori, per chi ancora vive con i genitori, o comunque si esce dal proprio paese, si impara ad affrontare una realtà diversa, a mettersi in gioco in un contesto diverso, in un paese diverso, si impara a cercare casa, si impara anche a studiare con, compagni di altre nazionalità e a mettersi alla prova. E spesso lo si fa anche in modo anche competitivo, perché non è, molti mi raccontano, non è poi così facile fare un esame in un'altra università, ma è dare per scontato, occorre studiare, occorre anche prepararsi. Detto questo, però, va anche precisato che Erasmus si è nel tempo evoluto, si è allontanato da quello che era il canone standard del semestre, dei 4 mesi, dei 6 mesi o dell'anno di studio all'estero, con frequenza delle lezioni e poi anche degli esami da poi fare, ovviamente, a far approvare in Italia. Ci sono state degli spin-off, chiamiamoli pure così, come Erasmus Trainship, che è un tirocinio vero e proprio, cioè si va a fare uno stage legato però sempre al programma Erasmus, e lo si fa all'estero, quindi con un ulteriore bonus formativo di imparare a lavorare. È nato Erasmus Mundus negli anni, che permette di andare fuori dall'Unione Europea, quindi anche di varcare i confini e andare in altri continenti e altre declinazioni ulteriori. Queste, quelle che ho citato, sono un po' le principali. Quindi è un modo di formarsi con una copertura economica, non esatto, sempre, chiaramente, forse all'altezza, perché le borse non sono poi così cospicue, però comunque si ha un paracadute economico e si mette nel curriculum un'esperienza che, se poi si vorrà andare a proseguire la propria carriera formativa / professionale all'estero, oppure se comunque si deciderà di puntare sull'Italia, è comunque un plus che ci si trova nel curriculum.
Assolutamente.
Non farlo adesso è un errore clamoroso, secondo me.
E infatti, però, bisogna pianificarlo con un pochino più di attenzione rispetto a quando tutto andava bene. Allora, ci fermiamo per un attimo, c'è il traffico. Ricordo agli ascoltatori che possono intervenire in diretta all'800240024, un tema di discussione in famiglia in questo momento, un investimento rinviato, riprogrammato, cancellato dalla vita dei vostri figli. Ripensateci, naturalmente, se avete bisogno di qualche consiglio, siamo qui, potete intervenire in diretta dopo il traffico.
Comunque, mi schei no che negò. E vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Allora, un ascoltatore di Roma, Alfredo, ci scrive: mia figlia ha iniziato quest'anno giurisprudenza a Roma. In che momento del suo percorso universitario potrebbe immaginare di fare il programma Erasmus? Dottoressa Pagliai, è una scelta che può fare il singolo studente con la famiglia, oppure l'università che programma con precisione e dettaglio il percorso da fare e il momento giusto anche della carriera universitaria, accademica, diciamo, del ragazzo?
Innanzitutto è in primis una scelta individuale, chiaramente, quindi lo studente può scegliere, però ovviamente consultandosi al suo interno, perché proprio per il discorso che il piano di studi, quando si va all'estero, quando si fa un percorso in un altro paese, deve essere poi un percorso riconosciuto e quindi condiviso, per cui è sempre, ovviamente, passa attraverso l'università, però ovviamente in primis è una scelta personale.
Ecco, ci spiegava prima appunto della resilienza, ormai abusiamo forse di questo termine, ma va bene anche per questo frangente in cui parliamo di forte resistenza anche del mondo accademico universitario nell'affrontare la pandemia. L'università che si sono mostrate particolarmente attive anche nell'aggredire il momentaccio che tutti abbiamo dovuto sopportare. E allora esiste la possibilità di capire quali atenei in giro per l'Europa sono stati veramente particolarmente bravi ad accogliere comunque gli studenti, perché ce ne sono stati anche molti. Ho esperienza personale di amiche che hanno ritirato i figli da Madrid, per esempio, perché effettivamente l'università prescelta aveva chiuso i battenti, non faceva più granché. E quindi esiste la possibilità di capire questo, immagino che possa succedere, dottoressa Pagliai, sempre interagendo con l'università di riferimento, si capisce insieme, certo, dove c'è una risposta più efficiente, chiaramente, ai bisogni.
Sì, noi non abbiamo, diciamo, delle classifiche tra chi è stato più o meno resiliente. Il dato, quello che è il nostro possesso, è un dato a carattere generale, sia italiano che europeo. Quando la pandemia è scoppiata, 160.000 e oltre studenti erano fuori in questa esperienza Erasmus. A livello europeo, il 40% degli studenti ha continuato la propria attività, mentre gli italiani sono stati oltre il 50%. Quindi mi sento di dire che in generale, considerando davvero una situazione molto difficile come questa del Covid, il risultato è assolutamente un risultato da guardare in maniera positiva.
E siccome di problemi non ne avevamo già abbastanza, Sergio, chiaramente con Brexit cambia anche il rapporto con il Regno Unito per quello che riguarda le opportunità formative di cui abbiamo goduto fino a questo momento, appunto trasferendo i nostri ragazzi a Londra o in altre località della Gran Bretagna. Che cosa succede con Brexit? Ti stai occupando anche tu di questo tema con Generazione Mobile in termini di nuove prospettive universitarie in quest'area?
Beh sì, Brexit l'affrontiamo ovviamente, l'affrontiamo molto dal punto di vista del lavoro, anche sabato stesso, cioè fra 3 giorni avremo come testimone della settimana un giovane manager italiano che si trova in Gran Bretagna e con lui cominceremo ad analizzare un po' gli effetti. Ovviamente ha un impatto forte sull'educazione, sul sistema formativo, ed è una vera perdita, è una grandissima perdita, perché poter fare un Erasmus, un periodo di studio, di scambio formativo nelle università britanniche, Oxford, Cambridge, ma non solo, non poterlo fare più, non poter più approfittare di questa opportunità grazie a una borsa di studio comunitaria, è indubbiamente una perdita. Se capisco bene, chi è riuscito a prendere l'ultimo treno cominciando l'anno scorso comunque sarà coperto fino alla fine dell'anno accademico 2020-2021, poi dal prossimo anno accademico chi vuole andare a studiare in un'università britannica deve a riuscire, diciamo, a passare una selezione, b avere un visto, c pagare una retta che, se ricordo bene, si aggira intorno ai 30.000 euro annui, e qui non c'è nessuna borsa di studio europea che può venire in soccorso, e questo pone due problemi: dove eventualmente reindirizzarsi, questo può essere una domanda interessante anche per Sara Pagliari, in ambito anglosassone,
sì, assolutamente, prendo nota,
cioè, se puntare sull'Irlanda o anche, che so, sull'Olanda, che so che essere molto attiva, anche se ovviamente non si studia in inglese ma parlano molto bene inglese, e poi chiaramente, insomma, bisogna cercare di capire come trovare soluzioni alternative. Però ecco, sicuramente abbiamo una grande lacuna, una grande perdita.
Ecco, no, lo specifico è gli ascoltatori che hanno capito male: non è che non si potrà più andare a studiare nel Regno Unito, si dovrà sborsare qualcosa di diverso rispetto a quello che avrebbe consentito la partecipazione ad un programma Erasmus. Dottoressa Pagliai, allora, le alternative al Regno Unito, secondo lei, come ci chiedeva Sergio, quali possono essere? Cosa state studiando in questo momento come proposta formativa ai giovani universitari?
Allora, innanzitutto vorrei confortare sul fatto, appunto, che è stato già detto da Sergio Nava, che chi ha avuto un finanziamento e comunque ancora deve partire, ma è stato contrattualizzato in questo anno, ha ovviamente tutte le opportunità di partire e di concludere le attività normalmente. Questo è da specificare e da chiarire. Dopodiché, quali sono le alternative? Diciamo che Erasmus non è solo Regno Unito, il Regno Unito era soltanto la quarta destinazione, ad esempio, degli studenti italiani, in primis la Spagna, la Francia e la Germania. Quindi non è, e il programma Erasmus sono appunto opportunità di formazione e di studio in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche fuori dall'Unione Europea. Quindi questa è la prima cosa che mi sento dire. Dopodiché le possibilità sono davvero tante. Direi che non si parla mai abbastanza di alcune delle eccellenze europee che sono anche finanziate attraverso il programma Erasmus, come le università europee, quindi la possibilità di percorrere di completare il proprio percorso di studio in università diverse dell'Unione Europea, quindi grazie anche qui al programma Erasmus. E poi ricordiamocelo, la nostra Europa è un'Europa multiculturale e multilingue, e che una delle raccomandazioni da qui al 2025 è che i nostri giovani sappiano parlare almeno due lingue straniere oltre la propria lingua madre. Quindi non vorrei dare troppa enfasi anche alla dipartita del Regno Unito, perché comunque,
perché se l'obiettivo, dice lei, era la lingua, ormai sappiate che pure se andate in Norvegia, in Svezia o in altri paesi, comunque l'inglese già dovete partire,
sì,
pronti.
Però dobbiamo almeno sapere due lingue straniere, certo. Questo mi piace sottolinearlo perché è una forte raccomandazione da parte dell'Unione Europea. E detto questo, ribadisco, il programma sul futuro investirà moltissimo, avremo un investimento che è quasi il doppio di quello attuale, e io nel mio cuore poi penso sempre che, siccome il programma dà anche molte opportunità per fare periodi di studio in paesi extraeuropei, forse, chissà, lo vedremo nel nuovo regolamento, in qualche modo da qui al 2021 forse ci sarà, mi auguro, la possibilità anche di continuare a fare un certo tipo di mobilità anche nel Regno Unito. Questo è un mio auspicio, partendo da quello che sono le opportunità al momento del programma,
al quale ci uniamo
dall'Europa.
Dottoressa Paghia, abbiamo 45 secondi di tempo prima di salutarci. Mi volevo togliere una curiosità con lei, che ha utilizzato più spesso questa mattina questo termine. Abbiamo controattualizzato i giovani, per chi è già controattualizzato quest'anno può partire, eccetera. Quindi significa che proprio alle base di una partenza per un programma Erasmus c'è un patto molto rigido fra studente, università di partenza e quella d'arrivo.
Certo, questo anche per poter garantire che la mobilità ovviamente non sia fine a se stessa, ma sia parte davvero di un percorso formativo e di studio che sia riconosciuto da entrambe le parti. Questo appunto perché il periodo fatto in Erasmus sia un periodo di crescita e di studio di grande valore.
Ottimo, grazie. Grazie alla dottoressa Pagliai, Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus. Sergio, grazie anche a te per essere stato con noi questa mattina. Ricordiamo il programma Generazione Mobile, tutti i sabati. Sergio? Sergio, già
sì,
salutato. Eccoci qua, volevamo solo salutarti e sentire
tutti
la tua voce, perché ci manchi naturalmente. Vieni in redazione dopo?
No, ma vi aspetto sabato alle 13.30.
Grazie a Sergio Nava per essere stato con noi. Noi torniamo domani con Due di Denari, c'è Investire Informati. Buon pomeriggio a tutti.